Ci siamo Fabrizio.
Eccoci,
Ciao
eccoci,
Fabrizio, un
eccoci.
salutone. Buon pomeriggio a
Ciao,
tutti.
buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Bene. Aspettiamo che si componga il numero. Poi tra qualche minuto possiamo cominciare. Eccolo. Impressionante, cosa hai dietro? Bellissimo.
È la mia radio
È la
questa.
tua radio.
Sì.
Ti ringrazio veramente tantissimo di questa
Grazie a voi per
disponibilità
il
e
vostro invito.
di questo che secondo me è un grande regalo che ci stai facendo.
Ah, sai, il regalo è sempre qualcosa di relativo, eh? Magari lo state facendo voi a me
Dopo vediamo.
e neanche lo sapete. Ecco. È sparito per un attimo, ma ora
Ho
si ritorna.
sentito la mia cagnolona, non so se avete sentito.
Sì.
Allora, 40 kg di
Addirittura.
38. E quindi quando abbaia si sente questa qua.
Sì,
Sì.
ha una voce bella cavernosa, come si dice.
Bene. Chiedo ad Andrea se ci siamo più o meno, io chiedo un riferimento. Ci siamo più o meno?
Sì, dovremmo esserci tutti.
Bene, bene. Allora, innanzitutto un saluto grande a tutti quanti. Sono contento, insomma, di questa esperienza che. Se era importante in condizioni, tra virgolette, normali, lo è ancora di più in questa situazione particolarissima che in tanti hanno descritto, continueranno a descriverla, chissà per quanto tempo ancora ci accompagnerà nel cercare di dare una lettura. Ma ripeto, in questa situazione è ancora più bella, ancora più di valore. Ho visto i vostri volti, questo è bellissimo. Io vi ringrazio per anche l'esperienza di freschezza che mi avete dato la possibilità di condividere. Poi, rispetto a quello che abbiamo fatto in questi pomeriggi domenicali, ne parleremo. Avremo modo di fare una valutazione, un confronto senza reticenze per capire se questo è quanto avevate voi soprattutto in mente. Ecco, io come ho detto per l'incontro con Roberto Anglisani, che secondo me è stato molto, molto profondo, anche se non ha utilizzato parole, come dire, immediatamente chiave, riconoscibili, però siamo, secondo me, ripeto, andati molto vicino a quella che era un po' il senso di questa esperienza di università della fede, che è un'esperienza di ricerca. E quindi torniamo a, come dire, a riprendere il quarto linguaggio che ci eravamo promessi, ripromessi di affrontare, che è quello della musica. Il taglio che mi sono dato fin dall'inizio è di fare di questi incontri proprio degli incontri con delle persone, perché il tempo, l'importanza di lasciare una traccia, secondo me, nell'incontro trovano la propria dimensione migliore. E quindi quando ho pensato alla musica, perché questo era un po' il linguaggio, Don Leo mi aveva detto musica, arte, insomma, mi aveva dato le piste. Io ho pensato a Fabrizio. Fabrizio Poggi, alla sua musica, al blues, ma anche naturalmente alla sua persona. Persona che non so in quanti anni fa ci siamo conosciuti, però negli incontri ci sono delle alchimie, ci sono delle, come dire, delle affinità, delle assonanze. E quando ho conosciuto tanti anni fa, non sono andato a ricercare quanti anni fa, Fabrizio Poggi, è scattata questa cosa, questa intesa, per cui invece di dire una cosa ne dici 100 e quindi capisci che c'è una ricchezza. Ecco, noi parleremo di musica, parleremo di umanità, parleremo di ricerca di senso attraverso la voce, e non solo, perché penso che poi Fabrizio faccia anche un po' il suo mestiere, che è quello che lo fa benissimo, ve lo posso garantire, e ci regalerà anche qualche momento in cui, come dire, lasceremo sedimentare le parole attraverso i suoni della sua armonica. Quindi grazie a voi di essere qui, un abbraccio ideale a tutti, grazie a Fabrizio. Ecco, come dicevo,
grazie a voi.
Ecco, come dicevo, noi qui, piuttosto che parlare di un minerale prezioso, come potremmo parlare dell'oro in astratto, dicendo che caratteristiche fisiche ha, mi riferisco alla fede, alla cultura, cioè quindi due termini enormi, giganteschi, che dialogano, si fronteggiano, stanno insieme da sempre, dall'inizio dell'uomo, della sua storia. Ecco, ho preferito, come dire, parlare dei cercatori d'oro, cioè parlare della ricerca che si fa appunto lungo il fiume della Pagliuzza, perché naturalmente nel fare il lavoro, chi fa il lavoro in ambito culturale, chi fa cinema, fa teatro, fa musica, fa arte, propone arte, naturalmente fa questo lavoro di ricerca e di, come dire, riproposizione, di rilettura, mettendoci dentro la propria umanità. Adesso non dico più niente, ho esaurito i miei 10 minuti di presentazione, cedo la parola, la voce a Fabrizio, poi la modalità rimane come quella che abbiamo sperimentato la volta scorsa, se vi va bene. Dopo la chiacchierata iniziale che Fabrizio farà parlando di sé, della sua storia, della sua musica, ma anche della sua storia legata alla musica soprattutto, cioè il blues, perché il titolo dell'incontro di oggi è «Il blues ha un'anima», naturalmente ci sarà la possibilità anche di intervenire, di fare delle domande, di fare degli interventi, delle considerazioni rispetto alle cose che vengono dette. A Fabrizio poi naturalmente, quando vuole, può rispondere anche con la sua armonica. Io aspetto questo momento. Prego Fabrizio, sei dei nostri, sei con noi.
Ma io credo che con il blues, la musica che 40 anni fa mi ha veramente preso il cuore, eccetera, gli schiavi africani abbiano davvero intrapreso un percorso di fede, per riallacciarmi alla tua bellissima introduzione, un percorso di fede che guarisce, connettendo ogni individuo agli altri. Il blues, nella sua essenza più pura, è un miracolo che guarisce, in questo senso. Davvero, gli afroamericani hanno saputo tirar fuori dal loro dolore infinito qualcosa di straordinario, che ancora oggi ha un senso, e questo vale sia per il blues che per tutta la musica in generale. Ma davvero la musica è una grande medicina, una medicina capace di guarire tutte le tristezze, di toccare miracolosamente, ecco perché ho usato la parola miracolo, persone diversissime tra loro, in ogni parte del mondo. Il grande miracolo dello spiritual e del blues è proprio quello di essere una musica così piena di forza e saggezza da riuscire a toccare ogni cuore in ogni parte del mondo, e non importa dove tu sia nato, quale sia la lingua che parli o il colore della tua pelle. Davvero, le canzoni blues, le canzoni spiritual sono doni meravigliosi che qualcuno ha voluto regalarci per guarire la nostra anima. E quando io ho capito questo, mi sono accorto che la strada per suonare questa musica sarebbe stata una strada in salita, ma che avrei fatto un viaggio bellissimo, un viaggio che continua da 40 anni.
Ma come è iniziata questa storia? E poi ci devi raccontare la tua storia di uomo o di bluesman, naturalmente. Dove sei stato, chi hai incontrato, cosa hai fatto? In che modo ti ha aiutato questa musica?
Ma qualche anno fa ho letto che per qualcuno l'inferno era l'esperienza di essere separato da Dio, no? È una frase che mi colpì molto e mi ritornò in mente durante il faticoso tentativo di uscire da una brutta depressione, un buco nero in cui ero caduto qualche tempo fa, quello che io ho chiamato il mio inferno sulla terra. E la musica davvero fu un modo di uscire dal mio inferno. Cominciai ad ascoltare il blues quando ero un ragazzo. Ad un certo punto mi accorsi, io lavoravo in fabbrica, ero un adolescente frustrato, pieno di problemi, pieno di dubbi, con pochissime speranze, con tanti sogni, ma che non credevo si sarebbero realizzati mai. E cominciando ad ascoltare il blues, a capire quello che si cantava, quello che si diceva, leggendo le biografie sulla vita di questi musicisti, mi accorsi che mi somigliavano incredibilmente. Pur essendo nati, cresciuti veramente dall'altra parte della luna, perché in quegli anni l'America era veramente al di là di qualsiasi cosa ti potessi immaginare, pensai che quella era la musica che rappresentava quello che io volevo essere nel momento in cui avessi cominciato a vedere un po' di luce nel mio percorso di ragazzo. Poi naturalmente la musica diventò la colonna sonora di quei sogni in un piccolo paesino del sud della Lombardia in cui davvero sembrava che non succedesse nulla, no? E piano piano però, cominciando a credere nei sogni, sono arrivato a conoscere tanti di quelli che erano i miei idoli, i miei eroi di quando ero ragazzo, quelli di cui avevo il poster appeso nella mia cameretta. E sono riuscito ad andare al di là delle più rosee aspettative di ragazzo. Se qualcuno mi avesse detto, quando avevo 16 anni, che un giorno avrei sfidato ai Grammy Awards i Rolling Stones al Madison Square Garden, avrei detto, ehi, ma non succederà mai. E invece 2 anni fa è successo. E quindi la musica, e il blues in particolare, è stato un grande insegnamento per me, quello di continuare a credere nei sogni. Insomma, in qualche modo la musica mi è stata vicina nei miei momenti bui e mi ha sempre sussurrato: Fabrizio, vedrai che il sole tornerà a risplendere. E la musica aveva ragione. All'inizio non ci credevo davvero, ma poi ho visto che, tenendo duro e credendoci con tanto sacrificio, passione e soprattutto rimanendo sempre se stessi, non recitando mai un ruolo, ma essere trasparenti, eccetera, alla fine paga. E per me, insomma, Io mi considero molto fortunato ad avere raggiunto ciò che ho raggiunto. Non sono arrivato da nessuna parte, ma ho imparato a credere in me stesso e a fare dei miei limiti, oggi si parla tanto di resilienza, no? Di fare dei miei limiti davvero una leva, un trampolino per cercare di realizzare i miei sogni di ragazzo. E in parte ci sono riuscito.
Beh, questo è, diciamo, molto efficace anche pensando anche al gruppo di amici che ci, diciamo, che costituiscono questo, questa esperienza dove ci sono, diciamo, dei giovani, no? Siete giovani, e quindi l'impatto con questo mondo che sembra non avere molta attenzione nei confronti di quelle che talvolta vengono scambiate come debolezze, ma che in realtà sono delle caratteristiche, sono dei tratti della propria personalità, e quindi col rischio che magari uno, per diciamo superare questa sorta di esame collettivo, questo esame sociale, rinunci un po' al proprio essere. Ecco, uno dei temi sicuramente della ricerca del senso della propria vita e anche del senso, diciamo, della propria vita legata a un'esperienza forte di fede, secondo me c'è la necessità, l'urgenza, l'importanza di non rinunciare a nulla che è legato alla nostra umanità, a ciò che siamo. Cioè non si vive di imitazione, non si vive di emulazione, si vive sicuramente di un'esperienza fatta individualmente in modo molto forte, insieme agli altri in una comunità, ma recuperando tutte quelle situazioni di fatica e di debolezza che ciascuno di noi sa, sperimenta e sperimenterà nel corso della sua vita, perché la vita è anche un incontro con i propri limiti, e riuscire a tirarli dentro, secondo me, tirarli dentro nella nostra storia senza lasciar fuori niente, è un modo, diciamo, per recuperare l'umanità che ci è stata donata, no? Nell'atto creativo. E quindi è il tema del perdente, un po' del loser, no? Del debole. Mi piace moltissimo. Dentro la
beautiful loser, dicevano gli scrittori americani degli anni 50, no? E mettere la parola beautiful vicino a loser, no? Era straordinario, perché come può un perdente essere bellissimo, no? E invece è così. Io mi sentivo un emarginato. Quando io ho cominciato a suonare il blues, la musica afroamericana per eccellenza, mi ricordo che a tanti critici negli anni '80, insomma, mi dicevano in maniera senza troppi giri di parole che era assolutamente assurdo che un italiano proponesse la musica afroamericana per eccellenza. Io non so, e chiaramente questo mi ha demoralizzato tanto quando me lo dissero, eccetera, no? Certo che oggi, vedendo appunto, io lo trovo come davvero la vittoria di Davide contro Golia, perché vuol dire, quando mai potrà succedere nel prossimo millennio che un italiano verrà candidato ai Grammy Awards per il miglior disco di blues tradizionale dell'anno? Uno nato in provincia di Pavia, no? Ma vuol dire che probabilmente non era solamente qualcosa che aveva a che fare solamente ed esclusivamente con la musica, ma il fatto appunto di essere te stesso e fare attraversare una cultura e un modo di essere attraverso di te nella maniera più sincera possibile. Io non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta.
Fabrizio, cosa ne dici di farci sentire la voce?
Pensavo
della...
la stessa cosa. Beh, di questi tempi credo che una bellissimo spiritual come Precious Lord sia adattissimo. Attraverso la tempesta, attraverso la notte, guidami attraverso la luce, prendimi per mano, preziosissimo Signore, e portami a casa.
Qui parte un grande applauso, grazie, bravissimo, veramente. Quello che manca in questo
momento... tra l'altro, è una piccola chicca, quella... ho chiesto stamattina ad Enrico Polverari, che di solito mi accompagna con la sua magica chitarra, di registrarmi una base per potervi suonare Precious Lord accompagnato da uno strumento magico come quello che suona lui. E devo dire che, insomma, mi sono commosso e ne sono contento. Adesso lascerei però lo spazio, se sei d'accordo, Angelo, certo, alle domande tue e dei ragazzi. Cosa è successo?
Sono assorti. ci sono. Senti, intanto che preparano le domande. Allora, è chiaro che tu hai una tecnica incredibile, perché comunque, voglio dire, è una tecnica, una capacità interpretativa straordinaria, primo. Quindi, voglio dire, fa parte sicuramente di un percorso di studio e di lavoro su quelle che sono poi, come dire, le caratteristiche specifiche di questo linguaggio musicale. E quindi mi devi dire, insomma, dici come hai costruito questo percorso di lavoro e alla fine anche di grandi risultati. E poi dove sei stato? Perché io ho visto un sacco di foto tue bellissime in contesti molto, molto esotici, cioè molto al di fuori di quelle che sono i normali. Era un po' anche questo che volevo regalare agli amici del gruppo di Fede Cultura, cioè un profumo un po' al di fuori di quelle che sono le esperienze che magari ciascuno di noi fa anche per conto suo. Non so se poi gli amici conoscono il blues, amano il blues, cioè sarebbe anche questo molto interessante da chiedere a loro. Ma a te volevo chiedere un po' questo percorso di studio molto, che ti ha portato a dei successi, insomma, usiamo questa parola che ci sta, insomma, no? Questi riconoscimenti importanti, ricordaceli, no? Anche per capire anche l'importanza di questo momento e il valore di questo regalo che ci stiamo facendo questo pomeriggio.
Ma diciamo che una delle prime preoccupazioni che mi sono fatto come musicista, eccetera, che una volta imparata la tecnica e poi dovevo riuscire a comunicarla agli altri, perché il blues, a parte che i ragazzi lo conoscono il blues, perché magari loro non lo sanno, ma gran parte della musica che ascoltano viene in qualche modo dal blues. Il blues è la mamma, è la grande madre da cui è nata gran parte della musica moderna, ma molto l'ho imparato proprio on the road. Ho cominciato alla fine degli anni Ottanta ad andare negli States, là dove la musica, diciamo, che io amavo era nata, e insomma mi sono messo in testa di andare a vendere il ghiaccio agli eschimesi. Cioè, diciamo che alla fine degli anni Ottanta in America non c'era bisogno di un italiano che andasse là a suonare il blues, a suonare la loro musica a loro. Eppure sono riuscito a trovare una mia dimensione. Soprattutto ho imparato tanto, non solo sui palchi, ma anche nei backstage, anche dietro al palco, vedendo anche come i musicisti si approcciavano alla musica che suonavano. Innanzitutto tutti mi fecero capire l'importanza delle storie che stavano dietro alla musica, le canzoni. Cioè, non è che una musica è una cosa fine a se stessa, o quando la è vuol dire che non ha un grande spessore. Dietro deve avere una storia, deve avere un perché è stata scritta quella canzone, quando è stata scritta, da chi è stata scritta, e insomma in qualche modo di contestualizzarla. E questo per me fu un grande insegnamento. E l'altro è quello che già in qualche modo ho anticipato, quello di essere me stesso il più possibile. E loro, mi ricordo, mi dicevano: se tu sarai te stesso, nessuno sarà mai come te, tu sarai unico, avrai la tua strada, il tuo percorso, eccetera. E mi dicevano: e tutti ti apprezzeranno proprio per il fatto che tu sei te stesso. Nel momento in cui sali sul palco e il microfono si accende il primo spot, loro non vedranno null'altro che Fabrizio nella sua essenza più pura. Questo mi insegnò molto, mi insegnò soprattutto a credere in me stesso, a cercare di fare. Poi, per quanto riguarda, ritornando un attimo alla tecnica, lo so che oggi sembra quasi impossibile, ma io sono un completo autodidatta. Quando io ho cominciato a suonare l'armonica bocca, non c'era nessun tipo di... non esistevano maestri, eccetera. Io mettevo su questi grandi LP sul mio giradischi e cercavo di capire come fare quello che ascoltavo, come riuscire a replicarlo. Ma ci ho messo anni, cioè a volte dico che io ci ho messo anni ad imparare quello che un ragazzo di oggi può imparare in una settimana con i tutorial su YouTube, però questo fa parte anche della passione, fa parte del percorso. Io mi svegliavo alle 3 del mattino in piena notte e dicevo, ah cavoli, dovrei provare quella cosa. E certo, però se suono l'armonica in un condominio, aspetto domani mattina. Però per tutta la notte io veramente pensavo a come avrei potuto risolvere il mio problema tecnico. Ma più che il problema tecnico vero e proprio, era proprio un problema di entrare nella cultura della musica che mi piaceva. Questo per me era l'ostacolo più grande, non tanto il fatto di replicare. Il fatto di replicare poi, insomma, a un certo punto è quasi un gioco, insomma. L'importante è diventare uno di loro. Vedo il nostro amico Barbuto che ci sta guardando. Sì, sto parlando di te, seppure con un minimo di delay.
Ci sono domande? Interveniamo?
Io ho una domanda.
Benissimo.
Allora, innanzitutto complimenti per la canzone, per tutta la carriera. E volevo fare una domanda, cioè in realtà sono due. La prima è, cosa si prova a suonare con alcuni dei nomi, cioè che da piccolo lei leggeva, o comunque con alcuni che ora sono i nomi più grandi della musica, cioè cosa si prova a dire io ho suonato con loro, o essere sul palco con loro?
È una bellissima domanda. Ma nel momento in cui succede è come andare sulle montagne russe, quindi non è che ti rendi bene conto, no? Trattieni in fiato, dici, ma non è, cioè, voglio dire, pensi a cosa direbbe il tuo amico di quando avevi 16 anni, vorresti veramente avere un collegamento e dici, hai visto che sto suonando, ma chi l'avrebbe mai detto, no? Ma la cosa bella di queste esperienze è che di molti dei musicisti che erano i miei eroi, eccetera, io sono diventato anche amico, nel senso che ho scoperto di condividere anche delle cose anche molto personali, molto intime con loro. E questo allora mi faceva capire, ritornando al discorso di prima, che allora probabilmente ero davvero nato magari nel posto sbagliato. Oppure ero fortunato perché, essendo nato nel posto sbagliato, avevo avuto una leva così potente, così, che era la mia passione, la mia voglia di comunque di affermare me stesso quando mi sentivo un loser, mi sentivo un emarginato. Io andavo al bar e tutti i miei amici seguivano le partite o le gare di Formula 1, e io dicevo, ma secondo me ci può essere qualcosa di più, ci può essere qualcosa di diverso. Però in quello che era la provincia di quel tempo, quindi diciamo che sul palco, insieme ai miei grandi eroi, eccetera, ho portato molti dei miei eroi. Quando ho raccontato la mia storia, e poi dicevo anche per dirlo ad Angelo, adesso è inutile che io stia qui a incensare me stesso, dove sono nati, i teatri, eccetera, le grandi esperienze che ho avuto, eccetera, ma lì basta andare su Wikipedia, cercare Fabrizio Poggi, si legge quello che ho fatto. Ma molti dei miei eroi ancora oggi non hanno ben capito la fatica che io ho fatto per arrivare sin lì, e purtroppo credo che non lo capiranno mai, perché davvero loro non capiranno cosa vuol dire veramente essere nati dall'altra parte della luna. Quindi alla fine diventa qualcosa di molto personale, no? Anche perché spesso negli States, nel momento in cui tu vieni accettato in un ambiente che può essere anche quello della musica, eccetera, e sei lì, vuol dire che hai lavorato tanto, hai lavorato con grande sacrificio, grande abnegazione. Quindi se sei arrivato lì, e loro me lo dicevano, tu sei uno di noi, perché io naturalmente ero sempre molto emozionato, mi dicevano, perché questo? Perché loro non riuscivano a capire bene il passaggio, no? Ma questa è una cosa che, come diceva giustamente Angelo, che io voglio trasmettere anche alle nuove generazioni, no? si dice che i giovani di oggi credono un pochino meno nei loro sogni, le persone della tua età o simili, ma io non so, io credo che ci credano, magari non hanno, come non li ho avuti io peraltro, i giusti maestri che gli dicono, magari non tutti i sogni diventeranno realtà, però credendoci un po', qualcuno potrebbe pure avverarsi, non si sa mai.
E la seconda domanda in realtà è un po' più pratica, ed è: com'è che ha deciso di andare in America e buttarsi? Cioè, quando è che ha capito che lei poteva avere quella marcia in più, o comunque proviamoci? Cioè, cosa l'ha spinta a farlo?
No, a dire la verità, io ancora oggi ho ancora un sacco di dubbi su me stesso e sul fatto della... Ma non c'è stato però neanche in coscienza. Io all'inizio sono andato, ho fatto i miei pellegrinaggi, all'inizio andavo a toccare, a vedere, a sentire le cose che sognavo da ragazzo. E poi piano piano, insomma, bussando una porta e chiedendo permesso da un altro, piano piano mi sono accorto che innanzitutto... forse anche per il genere musicale, eccetera, trovavo anche molta generosità, persone che mi accettavano nella loro casa musicale, quindi non è stato qualcosa di pianificato, no? All'inizio volevo andare a Disneyland, per me all'epoca davvero Disneyland era la mia, per me l'America era la mia Disneyland personale, e poi mi sono accorto che potevo ogni tanto giocare con Topolino, no? Ma veramente io ero come un bambino all'inizio quando andavo in America, chi vede le mie foto, ma forse ancora oggi quando lo racconto, io veramente ero un bambino nel negozio di giocattoli più bello del mondo, quindi e poi piano piano appunto Babbo Natale ti dice: ma se vuoi puoi far parte del giro. Ehi, man, non l'avrei mai creduto. Questa è la cosa. Cioè, è ovvio che detto così sembra molto semplice. Io ho sudato veramente lacrime e sangue per essere all'altezza. Però nulla è stato, cioè non c'è nessuna strategia, no? Io sono stato fortunato, ho preso il treno giusto al momento giusto. Poi tutte queste cose nella vita ci vogliono, è tutta una serie di meccanismi che devono incastrarsi. Però... guarda che per alcune cose io ancora oggi mi guardo indietro, per fortuna ci sono le foto, i filmati, ma io ancora non mi rendo conto di dire veramente, ma io sono quel ragazzo che aveva il poster di quel musicista sopra al suo letto, eccetera, e alla fine oggi ci chiamiamo e sembriamo grandi amici di una vita, andiamo in ferie insieme. Certo, se ci rifletto ancora... Mi gratto la barba. Credo di avere risposto abbastanza in maniera abbastanza esauriente alla tua domanda.
Sì, grazie mille.
Grazie a te, e puoi darmi del tu, come peraltro tutti gli altri. Non siate timidi, avete visto che insomma io non penso di mettervi soggezione, sono solo un vostro fratello un po' più grande, insomma.
Ciao, io sono Stefano. Volevo chiedere anch'io due cose. Vabbè, innanzitutto una domanda a bruciapelo: qual è il tuo artista preferito attuale o anche quello che ti ha ispirato di più? E poi volevo chiedere una domanda un po' più profonda, nel senso che, vabbè, io sono amante un po' del genere che tu suoni e dei. Dei vari sviluppi, soprattutto vabbè, rock e quant'altro. E quindi praticamente passo le mie giornate, o molte delle quali, ad ascoltare Virgin Radio o simili. E spesso un po' mi viene da sorridere quando paragonano quello che sta, cioè il genere di musica che sta uscendo un po' fuori adesso, quello che piace alla gente giovane, non so, il trap, il resto, quelle cose lì, a quello che è stato tutto lo sviluppo del rock, comunque il fatto che era una musica scomoda, che aveva determinati valori e che in qualche modo cercava di cambiare il mondo, sia in positivo che in negativo. Quindi un po' volevo chiederti cosa ne pensi di quello che della produzione che sta uscendo adesso, della musica che piace ai giovani.
Io parto sempre dalla seconda, che è quella che mi ricorda per problemi di Alzheimer, non altro. questo però ti assicuro che è avvenuto sempre, e un po' è dovuta all'ignoranza musicale che purtroppo continua ad albergare tantissimo dalle nostre parti. Insomma, ve ne sarete accorti tutti che spesso, vabbè, su Virgin Radio piuttosto che su altre, si può sentire davvero l'altra musica, però la musica che ci fanno sentire quelli che guidano l'autobus, eccetera, non c'entra nulla con la musica che poi uno sente quando va nei locali a sabato sera o eccetera, non so neanche. E sì, alcuni generi musicali avevano davvero dentro di sé impliciti temi di protesta, di ribellione, di speranza, insomma, volevano davvero cambiare il mondo. E adesso purtroppo l'uomo, la storia viene studiata solo dagli storici, agli altri non gliene frega più di tanto. E questo naturalmente crea una grande confusione, no? Come per esempio appunto cercare di ingabbiare la musica in mero intrattenimento, no? Cioè la musica è un grande intrattenimento, addirittura appunto tutta la fase coreutica. Cioè il blues è una musica che si è sempre ballata. Io mi ricordo i bluesmen che venivano in Europa all'inizio degli anni 60, a Londra, piuttosto che a Parigi, scrivevano a casa, io ho visto le lettere dei blues e dicevano: sorella mia, qui ci fanno suonare il blues dove di solito suonano la musica classica. E pensa, stanno tutti seduti, fermi davanti a noi, e non balla nessuno. Cioè, quindi voglio dire, e questa è una cosa interessante, no? Appunto, anche per vedere come una cosa viene dimensionata rispetto al tempo, al luogo, alla situazione. Sì, bisognerebbe ogni tanto, ma è un po' il discorso, lì dipende un po' dai maestri. Io cerco sempre, comunque, quando trovo anche a persone più giovani di me, di trasmettere passioni, di dire: guardate, andate a fondo, poi ascoltate quello che volete, per la carità. La musica è come il cibo, è una cosa veramente molto personale, non si può stare a discutere su un genere musicale come non si può discutere a... Però è ovvio che deve partire dalla scuola. Io quando vedo un ragazzo che suona death metal negli States, pieno di tatuaggi, di orecchini, di piercing, eccetera, andare a trovare la nonna e mettersi sotto la veranda e suonare insieme Amazing Grace, io mi commuovo e dico: ma quando anche noi diventeremo musicisti? Cioè lui, che ha fatto della trasgressione la sua vita, quando va da sua nonna, prende in mano la chitarra acustica e insieme cantano Amazing Grace, perché la musica è comunicazione intergenerazionale. Cioè, a noi a volte, a me spiace, mancano queste cose, ma possiamo sempre recuperare. Te l'ho detto, come ho detto prima, io purtroppo per sentirmi, per non sentirmi fuori posto addirittura, insomma, sono stato un emigrante. Un musicista che suona con me dice: ci sono i cervelli in fuga, Fabrizio è un'armonica in fuga. Tanto per dire. Scusa, la domanda a bruciapelo che me la sono dimenticata.
Era, qual era il tuo artista preferito, quello che ti ha influenzato di più?
Ma io cambio ogni giorno. Io veramente sono rimasto quel ragazzo di 16 anni, quindi ogni volta che io compravo un nuovo disco dicevo: cavoli, ma questo veramente è un grande, no? Non è che mi dimenticassi di quello del giorno precedente, però perché comunque una delle cose a cui ho sempre dato grande importanza è la curiosità. Non mi sono mai fermato a un genere musicale, a uno strumento, eccetera. Ho sempre tenuto, cioè, tutto quello che può veramente arricchire la tua anima e farti in qualche modo anche diventare una persona migliore, perché insomma, voglio dire, quindi anche lì, cioè, ogni giorno io ho un articolo. Beh, forse Bob Dylan è uno di quelli che mi ha, pur non essendo un bluesman, ma avendo, forse quello che, ma comunque oggi sento, ogni tanto collaboro con musicisti più giovani di me e ascolto band e dico, ma questo è un grande, ma perché non l'ho conosciuto fino adesso? Semplicemente perché appartengo a un altro mondo, a un'altra generazione, però ogni giorno escono dei nuovi Bob Dylan, nel senso personaggi che possono colpire a l'immaginario collettivo, le persone che li ascoltano, nello stesso modo in cui Bob Dylan ha colpito la mia generazione.
Grazie.
Grazie a te.
Fabrizio, non so, adesso nel frattempo magari qualcun altro si prepara qualche altra. Tu hai una, non dico una playlist, ma c'hai, cosa ci fai sentire?
No, beh, adesso ho parlato prima con Stefano, con Stefano di Amazing Grace, che è un altro brano, insomma, utile di questi tempi, veramente c'è una volta in cui mi sono sentito perso, adesso mi sono ritrovato, ero cieco ma ora posso rivedere la luce. Voglio farvi sentire la mia interpretazione, perché Amazing Grace, non c'è grande differenza tra il blues e lo spiritual, sono nati praticamente insieme, e dentro a Amazing Grace c'è molto dello spirito del blues. Me la voglio fare sentire, aspetto che mi faccio aiutare anche questo da Enrico, eccolo qua.
Thank you.
Bravissimo, grandissimo applauso, ti raggiunge, grazie, grazie, grazie veramente Fabrizio, commovente.
Grazie Angelo.
Grande regalo che ci fa in questo pomeriggio, ci fa bene, penso anche un po' all'animo, no? Ci si commuove, insomma.
Il blues è quello, John Lee Hooker diceva, quando canto io prendo il tuo dolore, lo metto sulle mie spalle e ti aiuto a portarlo. Parole bellissime. Io mi ricordo la prima volta che li ho letto, ho detto, beh, se lo fa John Lee Hooker, grandissimo bluesman, lo devo fare anch'io. Secondo me la musica questo deve trasmettere. Davvero un pensiero di speranza quando tutto sembra orribile, senza senso. Non so, io questa è l'idea della musica e del fatto che sia davvero un aiuto grandissimo, può davvero sostenere la fede in qualcosa che ci elevi, qualcosa che ci aiuti veramente a sollevare il nostro spirito.
Può diventare preghiera?
Assolutamente. Questi che ho suonato fino ad oggi, non so, potrebbero benissimo essere chiamate preghiere e nessuno si scandalizzerebbe, eccetera, perché contengono tutto quello che di forte, che di importante contiene una preghiera. Poi ognuno può usarla come ci vuole, ma... gli afroamericani, quello che ci diede, appunto quello che ho detto, e loro davvero crearono questa musica perché era l'unico modo per guarire da una situazione veramente disperata. Quindi se non è una preghiera questa musica, allora cos'è la preghiera, mi viene da pensare? Cioè veramente era un modo per dire, vabbè, non, la vita non può essere questa, di noi schiavi, di noi persone trattate come se non fossimo dei veri esseri umani, no? Come possiamo uscire di qui se non attraverso il suono di queste canzoni? Forse anche per quello che il blues, eccetera, ha influenzato tutta la musica che è venuta dopo ed è diventato veramente un linguaggio internazionale, perché dentro di sé ha un valore che non può essere negato e che comunque è importante per tutta l'umanità. E a questo punto, appunto, cessa di essere una musica afroamericana per essere una musica di tutti. E questo, secondo me, è il più grande complimento che noi possiamo fare al popolo afroamericano, quello di aver inventato una musica che è diventata una musica che guarisce il mondo. Se sembra una frase fatta, ma alla fine è la verità.
Tu da Papa Francesco hai avuto anche, sei stato citato, sei stato menzionato, dico bene.
Mi ha mandato una lettera. Perché io da qualche anno ho iniziato un percorso con uno spettacolo che ho portato anche nel vostro bellissimo teatro che si chiama Il Soffio della Libertà, perché appunto molte di queste canzoni sono diventate la colonna sonora della lotta del popolo afroamericano dalla schiavitù alla libertà, quindi insomma le loro proteste erano spesso supportate dalla musica, dai canti, eccetera. Ho mandato il disco che è colonna sonora di quello spettacolo a un collaboratore di Papa Francesco che si occupa di migranti, eccetera, perché comunque poi nel frattempo avevo iniziato uno spettacolo con una reporter di guerra che si chiama Annalisa Vandelli, che si chiamava Un Netto di Anima Netta, stato riferito a quante anime si sono perdute in questo oceano di migrazione, e tutto questo mi ha portato ad arrivare fino a Papa Francesco, che mi ha scritto delle parole bellissime, insomma. Pare che abbia ascoltato il disco, e quindi in cui sono incluse Precious Lords e Amazing Grace, che ho suonato anche per voi, e pare sia rimasto colpito, anche perché purtroppo sono passati tanti anni dal discorso di Martin Luther King, I Have a Dream, ma purtroppo alcune storie, alcuni avvenimenti sono drammaticamente attuali, e quindi, insomma, Papa Francesco ha accolto la grande drammaticità che sta dietro a queste canzoni ancora oggi.
Certo, quindi il tuo essere...
Sono molto contento, è stato, immagino. E questo è stato un altro... Non c'è stata nessuna pianificazione su questo. Un amico ha mandato a Padre Baggio, che dirige questo ufficio In Cristo Migrante, e poi insomma la cosa è arrivata tra virgolette quasi a mia insaputa al Papa, e quindi quando ho ricevuto la lettera veramente io sono trasalito dalla gioia, ma anche dall'incredulità, perché effettivamente, come si dice spesso quando si parla di musica eccetera, a volte tu canti una canzone, fai uno spettacolo, ma non sai mai davvero dove arriverà quella canzone, di chi sarà il cuore che toccherà, eccetera. Tu devi cercare di fare del tuo meglio, di esserci sempre dentro, e poi il resto davvero lo fa la musica.
Molto bene Fabrizio. Quindi, in sostanza, la domanda che mi ero appuntato e alla quale tu hai risposto parlando ora, il senso, come dire, dell'esperienza, della missione, uso questo termine forte, di un bluesman in Italia oggi, non è, come dire, un trapiantato, non è un qualcosa che ha poco a che fare con la situazione che ci sta intorno qui e ora, ecco, quindi la tua non è un'operazione nostalgica di contesti storici, geografici diversi dai nostri. È un leggere l'oggi, come ci stavi dicendo, con quell'esperienza, con quella sensibilità, con quei linguaggi, ma che riescono ad essere attualizzati e vivi in modo straordinario nel quotidiano, insomma, vicino a noi. Ci sono delle domande? Ci sono delle voci ancora da sentire? Direi che noi ci diamo come termine, come da programma, verso le 19.30. Io tengo sempre i 70 minuti canonici circa di un CD, che mi sembra la misura più saggia per non annoiare nessuno e per essere efficaci nel messaggio.
Ma dall'altra metà del cielo non c'è nessuno.
E mi domandavo la stessa cosa.
Nessuna curiosità da...
Allora, ciao, sì, io ho una domanda. Allora, sono Luca.
Ciao Luca.
Volevo chiedere, quando è che è stata la prima volta in cui ti sei un po' più avvicinato all'armonica, e quando è che hai capito che era veramente il tuo strumento? E poi da là hai cominciato a suonarlo tanto.
È una bella domanda, perché io quando avevo i 16 anni, la famosa stanzetta eccetera, mi avevano prestato un disco dei Santana, e dopo l'ascolto di quel disco io pensai che volevo diventare un percussionista, che non era facile. Poi mi resi conto che nelle cantine dove si suonava, nei garage, si suonava solo hard rock, quindi non c'era grande spazio per un percussionista. Allora cominciai ad appassionarmi alla chitarra e decisi che volevo diventare un chitarrista jazz. studiavo giorno e notte, scale, avanti, indietro, eccetera. All'epoca appunto lavoravo in fabbrica e un bel giorno purtroppo mi tagliai un tendine della mano destra e quindi dovetti rimanere fermo per tanto tempo in attesa che guarisse, eccetera. Avevo in un cassetto una vecchia armonica, l'armonica comunque, bene o male, o te la regalo, te la procuro, è uno strumento in qualche modo, tra virgolette, familiare. E mentre appunto passavo questo periodo un po' di noia, strimpellavo questa armonica e mi resi conto che le frasi che riuscivo a suonare con l'armonica mi venivano 10.000 volte più facili rispetto a quelle che cercavo di imparare con la chitarra. Allora mi cominciai a chiedere, vuoi vedere che davvero è come a volte leggevo su qualche libro, non sei tu a scegliere lo strumento, ma è lo strumento a scegliere te. E mi sono detto, vuoi vedere Fabrizio che ti sta succedendo la stessa cosa? E da lì poi cominciò il mio percorso, cominciai a suonare sempre di più e mi resi conto che davvero con quello strumento riuscivo a esprimere cose con gli altri strumenti. Quindi non è stato un amore a prima vista, ho dovuto fare il mio percorso, eccetera. Ma infatti io ho cominciato a studiare seriamente l'armonica che avevo già 28 anni. Quindi non è un ragazzino, no? Cioè, sì, prima la strimpellavo, ma mai mi sarei sognato, insomma, mi dedicavo ad altri strumenti. E lì veramente a un certo punto vidi la luce.
Ok, grazie.
Grazie a te, Luca.
Allora, io mi sento di fare un'affermazione, che è questa. Quando tutto riprenderà con i tempi giusti, noi faremo un concerto a Brugherio, torneremo a fare un concerto a San Giuseppe, magari partendo proprio da questa esperienza, da questo incontro con i giovani. Quindi studieremo questa serata con Fabrizio, con altri musicisti che lui si vorrà portare, per fare una serata per, diciamo, rileggere e rivivere attraverso proprio la musica, le sonorità, le cose che ci siamo detti. Non so se questa cosa, diciamo, incontra, ma io vorrei proprio farlo e dire è un punto che vorrei mettere nelle cose da fare assolutamente per dire che, diciamo, anche questi momenti ci sono stati di grandissimo aiuto ora e ci saranno anche di grandissimo aiuto poi, anche perché una delle cose più belle è poi che ho sperimentato è conoscere personalmente Fabrizio di persona. Io alle mie spalle ho una piccola armonica che lui mi ha autografata e che tengo lì insieme a delle cose, diciamo, che proprio su quella serata che tu stavi ricordando. Quindi possiamo fare, non so se il gruppo è d'accordo, abbiamo già un gruppo di partenza che si fa da promotore di questa serata blues con Fabrizio a San Giuseppe prossimamente.
Sarà bellissimo, insomma.
È così. Gli altri sono d'accordo o non sono d'accordo?
Sentiamoli, dai, abbiamo ancora 4 minuti prima delle 19:30, vedo il mio orologio davanti a me, a parte che ce l'ho anche al polso, ma a volte guardo di più l'orologio di fronte a me.
Si sente
una voce? Sì, la voce si sente.
Intanto sono d'accordo. Ecco. Sì, Christian. E poi avevo due, più che domande, curiosità. Di tutti questi ricordi che ci ha raccontato un po' della sua esperienze, delle sue varie esperienze, a quale è più affezionato come ricordo? Se uno degli inizi o qualcuno che è venuto dopo più avanti, come appunto quello del Papa che ci ha raccontato? E poi non so se vuole rispondere prima a questa e poi le faccio l'altra, o se
sì,
vuoi rispondere.
Per raccontarti veramente i ricordi che veramente tengo nel cuore, tra l'altro, non sono neanche tanto legati anche ai grandi riconoscimenti che ho avuto, sono spesso magari ricordati legati ai piccoli momenti, e adesso avremo bisogno di un'altra oretta per raccontarteli tutti, però davvero alcune di queste cose, insomma, per esempio quando ho fatto il mio primo tour in Mississippi, là dove il blues è nato, e ho suonato veramente per le persone che il blues lo ascoltano ogni giorno, eccetera. Quello è stato un momento, e ho degli episodi legati a quella cosa, o anche semplici chiacchierate che ho fatto con alcuni dei miei eroi, che mi hanno fatto riflettere su cose che... E mi hanno detto frasi che ancora oggi mi porta appresso, e che nei momenti, diciamo, di sconforto, che succedono a tutti, a qualsiasi età, eccetera, possono accadere sempre, mi danno grande forza e coraggio. L'altra domanda qual era?
Che è appunto più una curiosità, se, visto che stavamo parlando di questo periodo un po' particolare, se raccontava di quella volta che magari si svegliava alle 2 di notte e non poteva suonare l'armonica. Se le è capitato in questo periodo di quarantena, di flash mob, di prendere l'armonica, andare sul balcone e iniziare a suonarla, o dalla finestra, o da qualche parte... Visto che è stato un periodo in cui molta gente cantava sul balcone, ah, come certo, lo fa ancora certo. Adesso. Così.
Ma diciamo che, a dir la verità, questo è un periodo in cui ho lavorato tanto, perché insomma, noi musicisti, come stiamo facendo oggi, abbiamo la possibilità, attraverso le tecnologie, di girare il mondo, no? Di portare appunto... Ho fatto, la scorsa settimana ho fatto una... Ho registrato un brano con un ragazzo nepalese, il suo sogno era di suonare con me, e l'abbiamo realizzato attraverso Instagram, YouTube, mille altre tecnologie di cui io non so niente, ma di cui mia moglie sa tutto, ed è bello. Poi adesso, per esempio, proprio oggi stavamo mettendo insieme un brano registrato da me con una cantante che vive vicino ad Anversa, in Belgio, è un cantante afroamericano che vive a New York. Quindi questo è stato un periodo di grande lavoro per me. Quindi, della verità, non ho nemmeno avuto il tempo per andare sul balcone o alla finestra. Perché, insomma, io mi sono un po' sentito anche investito di questo incarico. Devo sollevare lo spirito delle persone. Voglio dire, mi sono sentito in qualche modo davvero in guerra, no? Sai che ho letto anch'io, durante la guerra molti sentivano Radio Londra, dove oltre alle notizie sulla guerra si sentiva il jazz, il rock, Elvis Presley, eccetera, no? E io, insomma, diciamo, aggiornato tutto oggi, ho cercato di fare lo stesso. Cioè, io faccio il musicista e vi dico, dobbiamo tenere duro, no? We shall overcome, ce la faremo, no? Quindi sì, è diverso dal periodo in cui mi svegliavo alle 2 di notte ossessionato dal fare, dovrei provare quella frase, eccetera. Però sai, a casa mia all'epoca c'era una cosa, insomma, che secondo me destabilizzava un po', era la mia armonica, capito? Perché effettivamente non credo che all'inizio chi mi vedeva appresso fosse una grande fan dello strumento che avevo scelto.
Grazie mille sia dei racconti, delle risposte, che anche delle canzoni suonate.
Grazie a te, Luca. Spero di conoscerti presto di persona.
Christian, Luca era prima.
Christian, vabbè, l'ho detto prima che l'età...
No, vabbè, sì, no.
Poi Fabrizio, li conoscerai tutti in questa serata, magari,
esatto.
E poi mangiamo insieme e facciamo delle belle cose, insomma, ecco, perché bisogna pensare, come dire, al poi, avere questo desiderio di incontro, che poi il blues è questo. In questo momento siamo virtuali, ci appoggiamo alla tecnologia, però sarà bellissimo poi condividere di presenza queste emozioni che tu ci vorrai trasmettere. Sono le 19:32. Io direi, io non mi sono messo d'accordo con Fabrizio su niente per quanto riguarda le scalette, le cose, cioè l'abbiamo fatta proprio così. Potrebbe essere un modo per salutarci se ci rifai sentire per qualche minuto la tua armonica, così io saluto te, ringrazio Angelina, che è stata gentilissima nel creare tutto questo, diciamo, per vivere questo momento pomeridiano. Ringrazio voi amici del gruppo Fede Cultura, siete stati un bel regalo per me in queste settimane, due di presenza, due in questo modo, però diciamo un grande regalo. Grazie, possiamo salutarci, non so se Fabrizio è lì.
Grazie a voi tutti, vi saluto con la mia armonica.
Va bene, grazie. Finito l'ultimo riverbero dell'armonica, diciamo chiudiamo il collegamento. Grazie ad Andrea per il collegamento anche.
Ciao a tutti, è stato bello e lo rifaremo presto. Oh, glory, glory, hallelujah, and since I left my burden down, glory, glory, hallelujah, and since I left my burden down, no more sin, no more sorrow. Since I lay my burden down, no more sin, no more sorrow. Since I lay my burden down.